E così, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme davanti alla parola di Dio. Nello studio della prima lettera di Giovanni siamo giunti al secondo capitolo. Abbiamo visto ieri il primo versetto che vado a rileggervi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Gli ostacoli che ci dividono da Dio, perfetto e luce purissima, possono essere superati in nessuna maniera fatta dall'uomo. Non si può abbassare Dio a livello dell'uomo e non si può innalzare l'uomo a livello di Dio. In ambedue i casi si dovrebbe negare il peccato, e questa è una bugia di fronte a Dio. Come dice 1 Giovanni 1, versetto 10, l'unica soluzione è confessare i peccati. Gesù sarà il nostro avvocato presso il Padre. Gesù stesso, infatti, ha subito la punizione per ogni singolo nostro peccato e ci difenderà dalle accuse. Non possiamo aggiungere nulla ad un lavoro concluso. Ciò che Cristo ha fatto è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la salvezza. A ogni modo, se tu ed io avremo comunione con Lui, dobbiamo riconoscere qualcos'altro. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Chi è? È Gesù Cristo, il giusto. La parola avvocato viene dal greco parakletos, la stessa parola che è tradotta consolatore nel Vangelo di Giovanni. Lo Spirito Santo è il nostro consolatore quaggiù e Cristo è il nostro consolatore lassù. Avvocato, un paracleto, un aiuto, è un termine legale. Significa uno che verrà dalla tua parte per aiutarti in ogni momento del bisogno. Abbiamo un meraviglioso Padre Celeste e non perdiamo la nostra salvezza quando pecchiamo, ma c'è qualcuno lassù che vuole che la perdiamo, ed è Satana. Satana è l'accusatore dei fratelli. In Apocalisse 12, versetto 10, ci viene detto che egli ci accusa davanti a Dio giorno e notte. Satana è lì, al trono di Dio, accusando te e accusando me. Ricorda come accusò Giobbe. In effetti, egli disse a Dio: se tu mi lascerai fare con lui, ti mostrerò che smetterà di amarti. Quando questo succede a noi, il Signore Gesù è in grado di farsi avanti come nostro avvocato. Sì, anche se pecchiamo, lo abbiamo ancora al nostro fianco. Giovanni non dice: se qualcuno ha peccato, ha perso il suo avvocato, ma noi abbiamo un avvocato, anche se siamo tutti peccatori. Tutti i peccati che un cristiano ha potuto commettere o che potrà commettere non potranno mai soffocare l'interesse del Signore Gesù Cristo. Dunque, egli è l'avvocato di cui abbiamo bisogno, perché il proposito, la gioia di Gesù sono quelli di salvare. È stato chiamato Gesù perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Inoltre, egli è il Cristo, l'unto di Dio. Questo mostra la sua autorità nel supplicare, perché egli è l'avvocato e il sacerdote scelto dal Padre. Se lo avessimo scelto noi, avremmo potuto sbagliarci, ma se Dio ha scelto uno che è potente, possiamo rivolgerci a chi Dio ha scelto per aiutarci. Egli è il Cristo e quindi è pienamente autorizzato e qualificato, perché Dio lo ha reso idoneo per l'opera a cui è stato chiamato. Egli può supplicare al punto da commuovere il cuore di Dio e vincere. Quali tenere parole, quali argomenti persuasivi userà l'unto, il Cristo, quando rivolgerà una supplica a mio favore? Resta ancora un appellativo che accompagna il suo nome: Gesù, Cristo, il giusto. Questo non è solamente il suo carattere, ma rappresenta anche il suo modo di agire in mia difesa. Se il giusto è il mio avvocato, allora la mia causa è buona, diversamente non mi avrebbe mai difeso. Egli affronta l'accusa dell'iniquità contro di me, partendo dal fatto che egli è giusto. Egli si dichiara mio sostituto e pone la sua obbedienza sul mio conto. Amico, amica, hai trovato un amico adatto a difenderti. Egli non può che vincere. Abbandoniamoci interamente nelle sue mani. Egli morì per noi. Eppure l'accusatore è lì. E alcune persone sono molto disturbate da questo, ma l'avvocato è molto più grande dell'accusatore. Qualcuno di cui non sappiamo il nome ha espresso questo in un bel linguaggio poetico. Io sento l'accusatore ruggire per i mali che io ho fatto. Li conosco bene, sono mille più, ma il Signore non ne trovò. Anche se il folle senza sosta accusa, raccontando peccati come un fiume, ogni condanna il nostro Dio rifiuta. Cristo ha posto rimedio con il suo sangue. Al versetto 2 di 1 Giovanni, capitolo 2, continua affermando: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Egli è il sacrificio propiziatorio, abbiamo letto, per i nostri peccati. La parola propiziatorio, come viene usata qui nell'epistola di Giovanni, è una parola diversa da quella usata nell'epistola ai Romani. In Romani il significato è luogo della misericordia. Cristo è la propiziazione, il luogo della misericordia, il punto d'incontro tra Dio e l'uomo. Ad ogni modo, qui in Giovanni capitolo 1, propiziazione significa un'ammenda o un'espiazione. Significa che per i nostri peccati è stato pagato qualcosa con la sofferenza di un altro. Cristo è il mio avvocato, che intercede per me, e Lui stesso è la propiziazione. Nota che Giovanni non dice che se uno si ravvede ha un avvocato, e nemmeno che se chiunque confessa i suoi peccati ha un avvocato. Nemmeno dice che se qualcuno passa per la cerimonia di liberarsi dei suoi peccati ha un avvocato. Quello che dice è che se qualcuno pecca ha un avvocato davanti al Padre. Prima ancora che noi ci pentissimo di quella crudele o brutale parola che abbiamo detto, il momento in cui abbiamo avuto il cattivo pensiero e il momento in cui abbiamo fatto un atto sbagliato, Gesù Cristo era lì, al trono di Dio per rappresentarci, mentre Satana era lì per accusarci. Poi, grazie alla fedele difesa di Cristo, lo Spirito Santo porta in noi convinzione di peccato e noi confessiamo il nostro peccato al Padre. Come abbiamo detto prima, confessare significa che noi ci mettiamo dalla parte di Dio, vediamo il nostro peccato dal suo punto di vista e dichiariamo che è peccato. Il Figlio di Dio, sincero, vuole essere gradito al Padre e cammina pensando a questo. Il salmista lo espresse in questo modo: «Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova, e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna». Così è scritto nel Salmo 139, nei versetti 23 e 24. Il dottor Harry Ironside, commentatore biblico, ha illustrato la confessione che Dio richiede, con qualcosa avvenuto in casa sua. Una sera aveva problemi con uno dei suoi ragazzi, così mandò il figlio di sopra e gli disse di non venir giù per la cena, fino a che avesse confessato lo sbaglio che aveva fatto. Il bambino non voleva confessare assolutamente niente. Infine il bambino chiamò il dottor Ironside, di sopra, e gli chiese se poteva venire a cena. Suo padre disse: «Dipende da te». Il bambino rispose: «Se tu pensi che io abbia fatto qualcosa di sbagliato, mi dispiace». Suo padre disse: «Questo non basta». Più tardi il bambino chiamò ancora il padre e questa volta cambiò un po' la storia. Disse: «Bene, siccome tu e mamma pensate che io abbia fatto qualche cosa di sbagliato, credo che sia così. Voglio scendere per cena». Ancora una volta suo padre gli disse che non era abbastanza. Il dottor Ironside andò giù e più tardi sentì il bambino quasi piangere e disse: «Papà, per favore, perdonami. So di avere sbagliato, per favore, perdonami». Poi i due andarono giù e la famiglia passò una meravigliosa sera insieme perché la comunione era stata ristabilita. Vedi, amica, amico, se tu sei un figlio di Dio, sei nella famiglia di Dio e Lui vuole avere comunione con te. Non mi interessano quelle piccole regole che tu stai seguendo. Tu pensi che in qualche modo tu sarai in grado di vivere la tua vita cristiana seguendo delle regole? Dio non vuole che tu sia un computer programmato. Lui non sta cercando di farti diventare questo. Tu sei un essere umano, con il tuo libero volere, ma sei un membro della sua famiglia e Lui vuole avere comunione con te. Noi possiamo parlare con Lui come possiamo parlare con chiunque altro. Fino a questo punto l'argomento di Giovanni è stata la luce di Dio e come i figli di Dio possono avere comunione con Lui. Ora, in questa seconda sezione, il soggetto è che Dio è amore e come i figli di Dio possono avere comunione l'uno con l'altro. Prima lui stava parlando di camminare nella luce, ora parlerà di camminare nell'amore. L'amore è il vero cuore di questa epistola. Troviamo questa parola scritta 33 volte, e su questa parola viene posta molta enfasi. Passiamo ora ai versetti 3 e 4 di Prima Giovanni, capitolo 2. «Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui». Prima di tutto lasciami sottolineare che nel versetto 3 Giovanni sta parlando di certezza. Come figli di Dio siamo in una famiglia, ma come possiamo avere la certezza di essere nella famiglia di Dio? Lui ci sta dicendo che la certezza viene dal rispettare i suoi comandamenti. Se osserviamo i suoi comandamenti. Non si riferisce ai 10 comandamenti. Giovanni non si sta occupando di alcun aspetto legale, si sta occupando di questioni di famiglia. I 10 comandamenti furono dati a una nazione, e su questi comandamenti ogni nazione civilizzata ha basato le sue leggi. I 10 comandamenti sono per i non credenti. Ora Dio ha qualche cosa per la propria famiglia. E questi sono comandamenti per i suoi figli, per esempio. In Galati 6, versetto 2, alla famiglia viene detto: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 2, Paolo dice ancora alla famiglia di Cristo: infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Alcuni di quei comandamenti sono menzionati nell'ultimo capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi. Ho contato 22 comandamenti in quel capitolo, e qui ce ne sono alcuni. Siate sempre gioiosi. Dio vuole che tu sia un cristiano gioioso. Non cessate mai di pregare. Si riferisce a un'attitudine di preghiera, cioè anche se ti metti in ginocchio, devi continuare a camminare in una attitudine di preghiera. Non spegnete lo spirito, non dire no a Lui. Questi sono alcuni dei comandamenti che il Signore Gesù ha dato ai credenti. E se avremo comunione con il Padre e ne godremo avendo la certezza nei nostri cuori, dobbiamo rispettare i Suoi comandamenti. Non ci sentiamo liberi di fare come ci pare. Il cristiano non fa come gli pare, ma fa come pare invece a Cristo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Ricorda che in questa epistola Giovanni sta rispondendo agli gnostici, che sostenevano di avere una conoscenza superiore a chiunque altro, e generalmente era eresia. L'apostolo Giovanni sta dicendo che la cosa importante da conoscere è Gesù Cristo. E come possiamo avere certezza di conoscerlo? Amico, anche se molte persone credono nella sicurezza del credente, essi non hanno la certezza di salvezza. E il motivo è ovvio. Noi non possiamo sapere che siamo figli di Dio se siamo disobbedienti a Lui. L'obbedienza a Cristo è essenziale ed è la base della certezza. Tu non puoi avere la certezza. Oh, puoi. Ti puoi prendere in giro, ma non puoi avere la certezza profonda, in fondo al tuo cuore, a meno che rispetti i Suoi comandamenti. E il versetto 4 dice che se diciamo di conoscerlo e non osserviamo i comandamenti, siamo dei bugiardi. Io lo chiamerei parlare e basta. Nel versetto precedente Giovanni ha detto che noi sappiamo di conoscerlo. E questo è il lato positivo. Noi conosciamo per esperienza. Il contrasto con la conoscenza degli gnostici. Ora presenta il lato negativo. La nostra disobbedienza a Cristo dimostra che non lo conosciamo. Questo è un linguaggio semplice e diretto. Il disobbedire a Cristo e professarsi cristiano ha lo stesso valore di essere un bugiardo. In altre parole, una vita del genere è una bugia. C'è un gran numero di persone che dicono di essere figli di Dio, ma lo sono? È una cosa dire semplicemente di essere un figlio di Dio ed è un'altra possedere la vita eterna. L'avere una natura che chiama Dio Padre, per avere comunione e voler obbedire a Lui. Non puoi farmi credere che tutte quelle persone che non hanno amore per la parola di Dio e sono disubbidienti a Cristo sono davvero Suoi figli. Io non credo che essi hanno avuto l'esperienza della rigenerazione. Giovanni sta rendendo molto chiaro che noi conosciamo Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti. Lasciami ripetere che Giovanni non sta parlando dei 10 comandamenti che furono dati ad Israele nel Vecchio Testamento. Giovanni sta parlando dei comandamenti che Cristo diede alla Chiesa. Se un figlio di Dio non ha amore per quei comandamenti, egli è pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità, come dicono le Scritture. Puoi vedere in Atti 8, al versetto 23. Il Signore Gesù, quando era qui in carne, disse del Padre: faccio sempre le cose che gli piacciono. Giovanni 8, versetto 29. Io non posso dire questo, ma posso dire che voglio piacergli e ho dedicato la mia vita a quel fine. Anche se a volte inciampo, cado, voglio piacergli. Mentre è vero che chi crede nel Figlio ha vita eterna. Giovanni 3, versetto 36. Conferma la sua fede quando nel suo cuore sa che vuole fare la volontà di Dio. L'uomo naturale non ha mai voluto fare la volontà di Dio. Questa è un'affermazione forte che Giovanni fa. Chi dice «Io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti» è bugiardo. La verità non è in lui. E Giovanni ci dirà che lo Spirito Santo è quello che lo spinse a dire queste cose. La verità non è in un uomo che dice di essere un figlio di Dio ma non rispetta poi i Suoi comandamenti. Il versetto 5 della prima lettera di Giovanni, capitolo 2, dice «Ma chi osserva la Sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui». Voglio fare una distinzione che io trovo sia fatta da pochissimi espositori. Molti non fanno questa distinzione. Io sento che c'è una differenza tra la parola di Dio e i comandamenti di Dio. Qualcuno richiamerà la mia attenzione al fatto che i comandamenti sono la parola di Dio. Bene, i comandamenti sono la parola di Dio, ma la parola di Dio non è solo fatta da comandamenti. È più di quello. Io spero che tu veda la distinzione. Ci sono comandamenti nella parola di Dio, Ma la parola di Dio non è solo comandamenti. La parola è l'espressione della volontà di Dio, sia per i comandamenti che per altro. Nella parola di Dio tu hai la completa rivelazione della sua volontà per le nostre vite. In Giovanni 14, al versetto 15, il Signore fece la sua affermazione: «Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti». In Giovanni 14, versetto 23, egli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola». Qual è la differenza? Lasciamelo illustrare. Supponi che un giovane ragazzo venga dalla campagna, suo padre è un contadino. Un giorno, quando il ragazzo sta andando a scuola, suo padre dice: «Figlio, io mungerò la mucca quando torno a casa dai campi ogni giorno, ma quando tu torni a casa da scuola, voglio che tagli la legna, la metta sulla veranda, sul retro, e lo dica a tua madre, così che lei possa fare fuoco nel forno e nel camino». Quando il ragazzo torna a casa, ubbidisce ai comandamenti di suo padre e taglia la legna, appunto. Passa circa un'ora e mezza tagliando la legna dopo scuola e la mette sul retro della casa. Poi una mattina, a colazione, il padre dice: «Non mi sento bene oggi, mi sento così male che non so se riuscirò ad andare fuori nei campi a lavorare oggi, ma ci va comunque». Ora, quando il figlio torna a casa da scuola, anche se il suo unico comandamento è di tagliare la legna, sa che suo padre è malato e che probabilmente non si sente di mungere la mucca. Così non solo taglia la legna, ma munge anche la mucca. Taglia la legna perché gli era stato comandato di farlo, ma munge la mucca perché ama suo padre. Proprio in questo modo, un figlio di Dio non solo vuole obbedire ai comandamenti di Dio, ma vuole anche obbedire alla parola di Dio. Vuole piacere a Dio in tutto quello che fa e non semplicemente seguire dei comandamenti. La domanda giusta da porre è questa: cosa posso fare per piacere a mio Padre Celeste? Vedi, un vero figlio di Dio vuole piacergli e non ubbidirgli di stretta misura. Ci sono molti cristiani ai giorni nostri che sentono di avere bisogno di avere una mente aperta. Sono così tolleranti verso azioni sbagliate, ma questo fa piacere a mio Padre Celeste? Io voglio fare quello che piace a Lui, porti gioia al suo cuore, comunione e gioia alla mia vita. Vedi, tutto questo è sulla base dell'amore. Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Se tu lo ami, farai di più che rispettare i suoi comandamenti, farai qualche cosa in più per lui. Ho già detto che sento che molte persone hanno in mente solo i peccati di azione e dimenticano i peccati di omissione. Giacomo disse: «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Giacomo 4, versetto 17. Ci sono molte cose che io so che dovrei fare, ma non le faccio. Questi sono peccati di omissione. La Bibbia non fa distinzione tra la gravità di peccati di azione e peccati di omissione, sono ugualmente gravi. Amica, amico, il versetto 5 è molto importante, lasciamelo ripetere. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo, da questo conosciamo che siamo in lui. E quindi quando l'amore di Dio è perfetto in te, significa che hai superato i comandamenti e vuoi solo piacere a Dio. Io suggerisco che tu faccia un inventario di te stesso. Qual è il tuo atteggiamento verso il peccato? Ti causa problemi? Interrompe la tua comunione con il Padre? Ti fa gridare: «Oh Padre, ho sbagliato. Voglio confessare gli errori che ho fatto. Voglio avere comunione con te». Su quella base Dio vuole restaurare la comunione con noi e la certezza della salvezza viene nei nostri cuori. Nel versetto 6 di Prima Giovanni capitolo 2 leggiamo: «Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò». E noi non possiamo fare o essere tutto quello che il Signore Gesù Cristo fece o era, ma se impegniamo i nostri cuori a fare quello che è il volere del Padre, che era la cosa che il Signore Gesù mise al primo posto nella sua vita, allora stiamo camminando come Lui camminò. Si sente spesso la parola impegno. Quando viene fatto un invito e dopo un messaggio, la domanda è: «Vuoi impegnare la tua vita per Cristo?». Cosa intendono con questo? Bene, lasciami dire cosa Giovanni intende con impegno completo. È amare Cristo. E se ami Cristo, rispetterai la sua parola. Non puoi fare altrimenti. Vuoi piacere alla persona che ami. Non vuoi offendere. Vuoi piacere. Vedi, la domanda non è se è impegnato per Cristo. La domanda è: ami Cristo? E con queste riflessioni sull'amore che dobbiamo avere per il Signore, mi fermo qua, vi voglio lasciare proprio questo pensiero, questo peso, questa domanda intima sul cuore. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete mostrato ancora una volta in questa settimana. Vi ringrazio appunto, come vi dicevo, e intanto ci sentiamo lunedì prossimo, alla solita ora. Ciao.